Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Oggi raccontiamo la storia di una professione davvero affascinante, anche se misconosciuta, o meglio di una disciplina affascinante e misconosciuta, e forse anche poco esplorata, soprattutto in Italia, che ci aiuta ad avvicinarci alle pieghe così più nascoste, più recondite dell'animo umano. La grafologia, e lo facciamo attraverso la testimonianza e il racconto, la presenza qui in studio con noi di una esperta, di una rappresentante di questa scienza, Giovanna Sellaroli, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Quando nasce questa disciplina, dottoressa Sellaroli? All'incirca.
Il termine grafologia per la prima volta è stato coniato dall'abate Michon nel 1800 circa, nei primi del 1800, e il quale ha praticamente coniato proprio questo termine. Sino ad allora la grafologia era fondamentalmente magia, divinazione, così. Si guardavano le firme, soprattutto dei grandi personaggi.
Un abate, è strano, ma forse neanche tanto, che un rappresentante della Chiesa, erede di tutta una tradizione di contatto, di vicinanza, appunto con i manoscritti, no? Si sia per la prima volta avvicinato in maniera diversa ai manufatti, appunto.
Sì, era uno studioso ed era un personaggio che si interessava di tantissime discipline, tante scienze.
Quindi una mente enciclopedica, diciamo.
Sì, era una persona che era davvero molto portato ad indagare l'animo umano, ed era comunque uno studioso di filosofia, di scienze e discipline che si avvicinavano molto all'uomo e la personalità dell'essere umano, un grande viaggiatore. E tra l'altro aveva raccolto, lui era molto appassionato proprio di firme, ed ne aveva raccolte a migliaia, aveva un archivio ricchissimo di firme di varie persone, personaggi di vario genere, di vario ceto sociale. E
lei citava poco fa, a proposito di questo abate che per primo appunto nomina la grafologia, la riconosce, citava il fatto che invece prima della comparsa di questo personaggio questa disciplina era così guardata con, immagino, con la sufficienza, o comunque con l'atteggiamento con cui si guardano discipline come la astrologia. Quindi mi chiedo, cioè so perché lei me lo ha anticipato, che la grafologia è un po' così vittima di pregiudizi ancora oggi, no? Forse si porta dietro ancora questa parentela.
Sicuramente sì, e questo devo dire forse proprio per colpa di quei grafologi o di persone, diciamo, che amano definirsi così, portano in giro in maniera troppo leggera, troppo divertente, e così banalizzando invece una disciplina che, le confesso personalmente, non so se posso proprio definirla scienza, nel senso che sicuramente non ha il rigore di una scienza matematica. Perché c'è un sistema, ecco, proprio nel 1875 Michon scrisse proprio il suo sistema di grafologie, cercando appunto di dare diciamo una veste rigorosa ai suoi studi, che erano comunque agli inizi. E è sicuramente una disciplina che ha un suo rigore, ha delle regole tecniche, e si basa appunto su determinate regole che sono valide per tutti, però l'intervento del grafologo e, diciamo, proprio la capacità di percepire non solo l'aspetto tecnico in una scrittura è molto importante.
L'assioma è che nella scrittura ciascuno di noi lascia cadere appunto degli aspetti reconditi, consci, no? Del proprio io, della propria personalità. E per questo appunto una lettura attenta della calligrafia può aiutare lo specialista a capire. Però, non so, è conferma, è così? Sì.
Sicuramente sì, è molto importante anche la preparazione, l'intuizione e la sensibilità del grafologo, esatto. Soprattutto l'intuizione.
Ma la scrittura di per sé è quanto di più lontano dall'inconscio. Chi scrive teoricamente è sempre ben presente a se stesso, si scrive perché si vuole fissare un pensiero, anche un promemoria, la lista della spesa, non so, un conto, un calcolo matematico. Quindi non c'è un po' una contraddizione in questo programma di avvicinarsi a un manufatto che è figlio della coscienza vigile dell'uomo per coglierne invece, per cogliere in castagna la persona,
questo,
se vogliamo.
Questo è sicuramente vero, però l'essere umano è una macchina così complessa e così ricca che anche nelle piccole cose, nelle cose più banali, più quotidiane, comunque entra il nostro, cioè la nostra personalità, anche il nostro umore. Se noi scriviamo, per fare un esempio banalissimo, una lista della spesa in un momento in cui siamo nervosi o abbiamo un problema che ci prende, che ci fa soffrire, sicuramente ci sarà qualche segno in quella lista che fa parte della nostra personalità, del nostro stato d'animo, del nostro carattere, perché comunque il nostro stato d'animo si manifesta sempre non disgiunto da quelli che siamo poi interiormente, anche nei gesti più banali, più quotidiani.
Cari amici, ricordo che sono a colloquio con Giovanna Sellaroli, grafologa. Ci sta raccontando, sta per raccontarci la sua storia di grafologa. Abbiamo iniziato dalla porta principale questa conversazione, la scienza della grafologia. Dottoressa Sellaroli, lei come è arrivata, come si è avvicinata a questa disciplina?
Io sono sempre stata molto attratta dalle scienze umane, dalle discipline che riguardano, che indagano, diciamo, la personalità, l'uomo, il comportamento delle persone. Ho studiato lettere e proprio mentre facevo i miei studi universitari lessi così casualmente un articolo in cui appunto si parlava di grafologia e all'epoca non ne sapevo assolutamente nulla, nel senso che proprio neanche lontanamente sapevo di che cosa si trattasse, e la cosa mi colpì molto, mi iniziai così a, diciamo, ad interessarmi a questa cosa, mi informai per frequentare proprio un corso di studi perché avevo voglia di approfondire l'argomento, e sono rimasta colpita la mia prima lezione, la mia prima insegnante si chiamava Katia, era una psicologa, e mi colpì moltissimo questo suo modo proprio di presentarmi questa disciplina, si parlava proprio degli uomini, degli esseri umani, di come siamo complessi, di quante sono le sfumature che ci accompagnano anche nella quotidianità, nella banalità, nelle cose più banali, diciamo. Per cui decisi appunto di frequentare questo corso di studi, poi mi sono diplomata e poi insomma è ancora da approfondire. Peccato che in Italia non ci sia diciamo la possibilità anche di approfondire certi studi, non abbiamo insomma una grande tradizione. Come dire, tradizione in questo senso, ma insomma speriamo di...
Ha detto poco fa che nelle cose più banali emerge l'umanità. E questo mi sembra importante, mi sembra da sottolineare. A me sono concesso che la scrittura sia un aspetto banale della vita, nella storia di una persona. Ci sono altri elementi di apparente insignificanza che la colpiscono nelle storie umane, nei rapporti umani?
Ma guardi, io credo che nelle storie umane poi alla fine nulla sia insignificante.
E, ci sono quelli che studiano i gesti, per esempio.
Sì, certamente, ci sono coloro che studiano anche la danza, la stessa danza è uno studio di una manifestazione del nostro corpo, nella gestualità stessa. La scrittura è qualcosa di molto profondo, in realtà è un gesto che parte proprio
automatico apparentemente,
ma che parte dalla base del cervello, per cui insomma si investono, diciamo, non solo l'aspetto fisico, la fisicità, ma è una cosa molto complessa. E quello che sarebbe auspicabile è che anche i ragazzi non smettessero più di scrivere e di parlarsi tra loro solo utilizzando
un
cellulare, ma si ricordassero che perdono qualcosa proprio della loro crescita, che è importante, fondamentale, e quindi io inviterei tutti invece a tornare un po' alla carta e alla penna.
Tornare sembra un po' un invito al passato, invece forse dovremmo suggerire...
Sì, ahimè, oggi si scrive pochissimo, tant'è vero che le firme ormai sono diventate quasi delle sigle, no? Soprattutto nei manager, le persone insomma che hanno tante cose da fare, che devono fare velocemente tante cose in una giornata, insomma scrivere è diventato un po' d'impaccio, fa perdere un po' tempo, e quindi insomma bisognerebbe sì un attimino riflettere sul patrimonio che perdiamo, perché è un nostro patrimonio la scrittura.
La scrittura. E lei ricorda come ha imparato a scrivere?
Ma guardi, mi fa una domanda che mi colpisce un po', perché io ho imparato a scrivere in un modo molto particolare, nel senso che io sono cresciuta da 0 a 6 anni con dei nonni quasi analfabeti, direi, nonni contadini, e io vivevo con questi miei nonni, e mio nonno, pur non essendo una persona capace di scrivere in maniera preparata, letteraria, era però un amante della lettura, tutte le sere leggeva il giornale, e io a 4 anni insieme a lui in pratica ricopiavo le lettere, i caratteri di questo giornale. E loro erano dei contadini, vivevano in un paesino, quindi non avevano la televisione, la radio era il loro unico momento di evasione e di... sostituiva quasi i libri in un certo senso, però il giornale era quotidianamente mio nonno tutte le sere leggeva il giornale.
E questo processo di copiatura delle lettere del giornale è per lei un ricordo piacevole?
Sicuramente sì, ho imparato a scrivere, a ricopiare i caratteri del quotidiano, e non avevo neanche 4 anni, scrivevo velocemente quasi tutte le lettere, prima le lettere più grandi, poi pian piano ho imparato a ricopiare anche quelle più piccole, e mio nonno poi mi insegnava a leggerle, per cui a 4-5 anni ero in grado di leggere e di scrivere.
Attraverso l'esperienza di un contadino semplice.
Sì, mio nonno. Sì.
E che cos'è? Che cosa vuol dire imparare a scrivere? È un processo di astrazione, no? La scrittura, perché le lettere a rigore non esistono nella realtà, eppure poi ci introducono, sembrano introdurci in un mondo molto più grande della realtà stessa. Questo mistero, insomma, mi viene in mente l'esperienza di Anna dei Miracoli, che reimpara a impadronirsi della realtà attraverso delle lettere scritte sulla mano, questa vicenda, questa bambina sordomuta cieca che solo attraverso il tatto, no? In fondo c'è qualcosa di tattile anche nella scrittura, anche se è un tatto mediato, no? Tra la mano, la pelle, la mano e la carta, la penna. È un processo di una complicazione immensa. La grafologia destruttura questa complicazione per ricavare degli indizi, dal complicato al facile.
Per ricavare degli indizi, delle informazioni, per chiarire anche determinate... diciamo che è un po' una sorta di radiografia, di lastra della nostra personalità, ed è Tutti noi ci conosciamo, tutti noi sappiamo come siamo fatti, quali sono i nostri punti forti, i nostri punti deboli, le defianze, quali possono essere le nostre reazioni in determinati momenti, ma la grafologia veramente mette a fuoco, è una lente di ingrandimento della nostra personalità.
Sto parlando con Giovanna Sellaroli, cari amici, la protagonista della nostra storia di oggi, la storia di una grafologa che ci introduce, ci sta avvicinando appunto ai misteri di questa scienza un po' reietta, soprattutto in Italia, considerata affine così delle pratiche quasi magiche, divinatorie, che in realtà invece presuppone degli studi ben precisi, una scienza che nasce o è particolarmente diffusa oggi in Francia. Ho delle curiosità, i grafologi in generale si avvicinano anche, ecco, abbiamo detto che ho fatto l'esempio, le firme, le liste della spesa, non so, anche i ghirigori telefonando, anche i disegni casuali.
Il disegno non è, diciamo, la nostra il nostro campo di indagine. Però, ad esempio, soprattutto per quanto riguarda i bambini, è importante per i più piccoli
passare attraverso
la loro, quello che loro, insomma, riescono a, che ci vogliono dire, che vogliono dimostrare anche attraverso il disegnino, anche la cosa più semplice, non so, la casa, l'albero, esprime un po' proprio il loro mondo, no? Quindi una casa senza finestre sicuramente esprime una certa sofferenza, quindi un motivo così di disagio che poi va approfondito ed è campo di indagine degli psicologi sicuramente.
Destri Mancini, hai idea del perché una volta Mancini si tendeva a correggerli, no? La sinistra, la mano del diavolo.
La mano del diavolo, io ho ben idea di che cosa significhi, perché sono una mancina che però non scrive più con la sinistra, perché appunto sono stata
corretta
in maniera anche abbastanza
energica
come direi.
Come succedeva tempo fa, oggi invece c'è la scuola contraria,
sì,
si asseconda.
Perché si è capito che comunque si sviluppa un'altra parte è proprio un fatto fisico, insomma, il cervello, diciamo, il mancino sviluppa l'altra parte e non va assolutamente corretto, anche se ovviamente scrive in maniera più disordinata, fa anche più fatica perché è più scomodo, proprio letteralmente scomodo, il gesto non è fluido come scrivere con la destra, ma comunque non va assolutamente corretto il mancino, anzi i mancini sono delle persone il più delle volte molto creativi e quindi vanno, anzi, sicuramente assecondati.
I mancini corretti rimangono creativi?
Sicuramente sì, dipende appunto come hanno poi reagito,
elaborato
questa piccola violenza, perché possiamo definirla sicuramente così.
Scoperte eclatanti cui l'ha condotta la sua disciplina, non so, magari lei aveva una certa immagine di una persona, so anche da ragazza ci ha raccontato che si è avvicinata a questa disciplina appunto da universitaria, lei aveva una certa idea di un'amica, di un fidanzato, poi studiando la grafologia, vedendosi leggendo una lettera, un biglietto d'augurio, ma allora qui c'è qualcosa che non immaginavo.
Ma guardi, la scoperta, diciamo così, proprio più eclatante, come dice lei, sta nel fatto, sì, anche su me stessa, insomma, è scoprire che in realtà non esiste una bella scrittura così come la comunemente si intende. Esattamente.
No?
E calligrafia è un termine appunto che deriva dal greco e già significa bella. bella scrittura. Esistono le scritture con delle caratteristiche ben precise. Non è detto che una scrittura precisa, ordinata, sia poi una bella scrittura. In grafologia non lo è, assolutamente.
Non capisco bene.
Una scrittura ordinata, precisa, può
svelare.
Esattamente, sono normalmente scritture di persone, sì, che hanno bisogno, per sentirsi tranquille, per sentirsi sicure, di avere di mettere tutto in ordine, però poi possono magari nascondere problemi di altro genere.
Allora,
nel senso,
una calligrafia, non voglio dire una bella calligrafia, perché secondo quanto ci ha ricordato adesso, bella calligrafia è un po' una ripetizione, perché calligrafia significa già bella scrittura. Una calligrafia ordinata, elegante, non corrisponde necessariamente ad una persona equilibrata.
Assolutamente
celare delle nevrosi.
Anzi, a volte un ordine eccessivo
è sospetto.
È chiaro che la scrittura va sempre analizzata nel suo insieme.
Nel contesto, nel suo insieme,
non è assolutamente possibile estrapolare un solo elemento per poi dire è così. È l'insieme che ci dà poi il quadro della personalità.
Normalmente un eccesso di mutuo di ordine.
Così, insomma, per dirla in maniera molto
banale,
semplicissima, poi è come un eccesso di disordine. E quindi, ovviamente, i segni vanno valutati nel complesso.
Personalmente, non so se condivide con me, ho avuto questa impressione anche entrando in una casa troppo ordinata, no? Una casa troppo ordinata,
certo,
troppo pulita.
Sì.
Può apparire sospetta, non so.
Sì, perché
c'è
un'ansia, di solito l'ordine eccessivo nasconde delle ansie. Ecco, ad esempio, potrei ricordare che le anoressiche, le persone che soffrono di disturbi alimentari, in particolare nel caso dell'anoressia, spesso e volentieri hanno delle scritture pulitissime, ordinatissime, che sono quasi maniacali, insomma, che è impossibile che una persona che scrive in maniera così fluida, agevole, senza essere sottoposta a una scrittura forzata, possa poi esprimersi con un ordine così davvero maniacale, insomma.
La grafologia così reietta, dicevamo, perché invece a suo parere, dottoressa Sellaroli, la scuola italiana dà tanto risalto alla scrittura? Io direi che educa quasi solo alla scrittura, quasi solo all'universo delle lettere, dimenticando totalmente, per esempio, le arti figurative, la musica. C'è questa doppiezza, no? Forse la grafologia ci aiuta a svelare questa doppiezza nella scuola italiana, nella cultura italiana. Da una parte questa devozione, no, appunto, al mondo delle lettere, e dall'altra così la tiepidezza nei confronti della scrittura, quando questa appunto si manifesta come umanità, come...
Sì, effettivamente noi che siamo, insomma, conosciuti come un popolo di artisti, insomma, in Italia abbiamo quasi la metà delle opere d'arte, ecco, sì, forse
Verdi.
Fatichiamo un po' a capire che anche la scrittura è un po', in un certo senso, un'opera d'arte, è la nostra piccola opera d'arte quotidiana.
Cosa legge quando legge? Una grafologa, a parte quando non legge, ecco, le firme, i manoscritti.
Ma personalmente amo leggere un po' di tutto, amo in particolare la narrativa, la poesia, però davvero mi piace leggere un po' di tutto.
Per esempio è venuta con in borsa il saggio di Paola Urbani, Processo alla grafologia, magia, arte o scienza, edizioni Dedalo, e mi diceva che Paola Urbani è la presidente
Della AGIF,
l'Associazione Italo-Francese di Grafologia,
sì.
Quindi era un'esperta,
un'esperta grafologa, sì.
E in questo piccolo manuale che abbiamo il piacere così di segnalare la vostra attenzione, è abbastanza recente, edito nel 2004, si cerca un po' di presentare al grande pubblico con un apparato scientifico ineccepibile, ma anche con linguaggio semplice e accattivante, appunto i misteri della vostra disciplina. Quindi questo è il suo vademecum,
sua Bibbia. Lo porto con me spesso perché è proprio, a parte che è molto interessante il titolo Processo alla grafologia, perché effettivamente si tratta proprio di capire se la grafologia può essere un valido strumento di valutazione della personalità, sicuramente lo è, però fino a che punto e come poi questa valutazione, questo strumento di valutazione viene presentato, diffuso, che uso se ne fa insomma di questa disciplina.
Ma lei le manda le email?
Io mando le email sicuramente, sì, perché non bisogna assolutamente chiudersi insomma, in un mondo nell'era della tecnologia, assolutamente fondamentale mandare le email e gli sms, e così come è altrettanto importante scrivere.
E così come rimane importante scrivere, mantenere questo rapporto fisico, no? con la penna, con la carta, con l'inchiostro, e sentire la mano.
Sì,
il
grafologo interessa anche lo strumento, se si utilizza una penna rossa, una penna nera, una penna blu.
Anche il colore
perché ha un significato. Scrivere con il rosso è un colore aggressivo, quindi è una persona, non voglio dire aggressiva perché assolutamente non emettiamo giudizi di questo tipo, però sicuramente
una
scelta importante di una personalità che ha bisogno di imporsi.
Dovendo trascrivere questa conversazione, che colore userebbe?
Io userei il blu, che è il colore che normalmente utilizzo per scrivere.
E quando non guarda righe di scrittura, che cosa guarda lei? Il suo occhio su che cosa ha piacere di posarsi?
Beh, sicuramente sul bello, se posso dire così, le cose belle che insomma sono tante nella nostra vita.
L'ultima immagine che guarda la sera prima di chiudere gli occhi, proprio quella su cui fisicamente si posa lo sguardo prima di crollare.
La foto di mio figlio
vicino a lei.
Banale, ma insomma.
È un'immagine. Che è uno scritto. Ringrazio molto cordialmente Giovanna Sellaroli.
Grazie a voi.
Che ci ha avvicinato così ai misteri della grafologia, esperta grafologa, e la invito a continuare a spiare con sempre la stessa attenzione appunto nei segni della calligrafia, delle calligrafie. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.